9 in punto, la versione di Oscar.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 5 settembre, mercoledì, quale lunedì? Lunedì c'è stato due giorni fa, oggi è un particolare San Lorenzo e per chi festeggiasse oggi San Lorenzo e non prima nel corso dell'estate, oggi è San Lorenzo Giustiniani, auguri a San Lorenzo. La puntata di oggi la dedichiamo a due punti di vista diciamo, non particolarmente ortodossi negli schieramenti politici che hanno visto la loro militanza, il loro impegno come dirigenti e come intellettuali, ed è una scelta deliberata la mia, perché ovviamente stiamo parlando di persone a cui mi sento meno lontano, rispetto alle quali mi sento meno lontano, e anzi che spesso mi è capitato, senza per questo aderire alle loro impostazioni, di sottolineare come ce ne fossero nella politica, nell'impegno italiano, personalità capaci di andare a nocciolo poi alla sostanza dei problemi al di là dello scontro tribale. E in questa prima parte sarà con noi Enrico Morando che è senatore del PD, e l'occasione, il pretesto più che l'occasione, è questo libro che esce per Marsilio nella collana I Grilli, coautore Giorgio Tonini, L'Italia dei democratici, idee per un manifesto riformista, che è una riflessione in oltre 200 pagine su perché da una parte la grande occasione del riformismo è fino a questo momento mancata al centro-sinistra italiana e sul perché però pervicacemente Enrico Morando e chi sta insieme a lui si riconosce nelle sue battaglie, nelle sue proposte, continua a pensare che questo poi sia in realtà l'unico vero grande asse di sviluppo per dare una risposta ai problemi del paese così in ginocchio che la sinistra può e deve giocarsi. E quindi ringrazio e saluto Enrico Morando per essere qui con noi stamattina.
Buongiorno.
Allora, prima di questo, prima di arrivare a qualche considerazione sul libro, consentitemi di richiamare tre cose, delle quali la prima è, come sempre, in riferimento al motivo per cui apriamo con Disdienda e Dorse e vengo anch'io, no tu no. Ieri l'incontro tra il presidente Hollande francese e Mario Monti, tutti i giornali lo riportano come essere andato abbastanza bene, molto bene, intesa Italia-Francia per l'euro e l'apertura del Corriere della Sera. Voglio darvi solo una piccola fotografia del come naturalmente diversamente si affrontino le questioni nei diversi paesi dell'euroarea, e vi ricordo il piano contro la disoccupazione giovanile che il governo francese starebbe lanciando a giorni, secondo quel che si legge sui quotidiani francesi come Le Figaro e Le Monde. Pensate che il progetto del governo francese è quello di ammortizzare fino al 75% del salario di nuovi assunti per le fasce d'età dai 16 ai 24 anni per 3 anni, con un impegno finanziario pubblico pari a 2,3 miliardi di euro. Allora, io non sono un sostenitore di queste misure, cioè misure a tempo che distorcono la, per così dire, la marginalità di convenienza nella creazione di occupazione. Detto questo, fa abbastanza impressione rispetto a come si affronti diversamente l'emergenza occupazionale da una parte e dall'altra della frontiera italo-francese. Poi voglio farvi altre due segnalazioni dai giornali di oggi, sempre in materia di crisi, lettura della crisi. A pagina 5 del Messaggero di oggi, o potete vederlo sul sito, c'è un'intervista al presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, ed è un'intervista che io mi permetto di sottolineare a tutti coloro che vogliono fare una riflessione sull'andamento della crisi, che è molto preoccupante, però con qualche punta anche materiale, oggettiva, statistica, di dati che consentano di evitare le contrapposizioni di parte che man mano che ci avviciniamo alla campagna elettorale saranno sempre più forti. Allora, sostiene la tesi di Enrico Giovannini, che abbiamo avuto spesso ospite qui, è che la caduta dell'economia, cioè l'intensità della perdita di punti di PIL, ecco, questa intensità sta perdendo velocità, cioè il punto che nella lettura dei dati dell'ultimo mese, dell'ultimo paio di mesi, luglio-agosto, Giovannini avanza, è quello che forse stiamo andando verso il fondo di questa crisi, perché per quanto sia rilevante il tasso di disoccupazione, ricordo a tutti che quello tra 15 e 24 anni siamo al 33,9% ed è al 48% per le giovani donne nel mezzogiorno, pur tuttavia naturalmente, siccome si riferisce a quelli che cercano lavoro, non a tutte le persone di quella fascia d'età, al netto di tutto questo Giovannini dice: io mi aspettavo anche una disoccupazione maggiore di quella del 10,7% che abbiamo raggiunto a luglio, e vedo che c'è un rallentamento del peggioramento. Ecco, questa è la penultima cosa che voglio sottolinearvi. L'ultima invece è la lettera che il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha scritto a Libero, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, nella quale ammette, dichiara apertamente, del resto non è la prima volta, Libero lo vende come se fosse la prima volta perché ognuno deve vendere bene la propria merce sul proprio banco, però il direttore dell'Agenzia delle Entrate scrive: il fisco va cambiato, perché dice il nostro sistema tributario è un intricatissimo sistema insieme di norme, e quindi il problema è che la complicatezza delle norme, il fatto che non sia consentito all'apparato tributario pubblico in alcun caso o quasi di valutare in maniera discrezionale la condizione di fronte alla quale il contribuente giunge per effetto della carenza di liquidità della crisi, tutto questo ammette il direttore dell'Agenzia delle Entrate, pone un grande problema, perché questo fisco va cambiato, perché gli italiani non sono tutti evasori e molti sbagliano, perché le norme o sono difficili da capire o sono in taluni casi pressoché impossibili da esaudire, e lo abbiamo visto ieri con il caso della sentenza penale che ha assolto il presunto evasore che non era stato in grado di pagare l'IVA perché però privo di liquidità, che ha potuto così dimostrarlo anche in tribunale. Oggi un'altra novità, e ho veramente chiuso, però un'altra novità che voglio richiamarvi, perché c'è stata una decisione del Tribunale Amministrativo in Veneto questa volta che ha dichiarato illegittimo il regolamento del Comune di Venezia. Cosa era accaduto? Era accaduto che per l'innalzamento dell'imposta di soggiorno, una dei tanti aggravi previsti negli ultimi tempi e che grava quindi sul settore del turismo e dell'accoglimento al turismo, c'erano stati degli albergatori del Comune di Venezia che avevano impugnato l'obbligo di essere considerati come dei veri e propri sostituti d'imposta per conto delle autonomie, per quello che riguarda gli obblighi tributari della riscossione dell'entrata della tassa di soggiorno, e il TAR ha dato loro ragione. Quindi i gestori degli alberghi non sono sostituti d'imposta, non si può rivalere nei suoi confronti il potere pubblico come se si trattasse delle trattenute dovute, per esempio, sul monte lordo salariale dei propri dipendenti, le trattenute dovute a fini sanitari e contributivi. Allora, fine di queste segnalazioni per dirvi che ci sono segnali negativi, segnali positivi, segnali distonici. Prima domanda a Enrico Morando. Cominciamo, per così dire, dai propositi finali del libro, prima di esaminare il come e il perché del passato. Allora, è ancora valida questa ricetta rispetto a chi nel PD, nella sinistra, dice al contrario il bilancio da fare è quello di allontanarci, da aver lambito troppo, percorso troppo sentieri vicini a chi diceva l'efficienza del mercato, l'equilibrio del bilancio? No, dobbiamo diventare più socialisti, più di sinistra, dobbiamo diventare meno socialdemocratici e più frontisti. Insomma, c'è un confronto aperto di questo tipo anche nel PD, si legge anche rispetto alle battute che si riservano all'avvio di Renzi, di Matteo Renzi, sindaco di Firenze, nella sua campagna per le primarie, che abbiamo visto ieri essere molto sostenuta dai nostri ascoltatori. Perché, dice Enrico Morando, invece la strada di chi la pensa come lei è ancora quella giusta da battere e percorrere?
Ma semplicemente perché le altre ricette sono davvero o fallite o sostanzialmente impercorribili. Noi abbiamo bisogno di una strategia di cambiamento del paese che tenga assieme le soluzioni ai tre problemi fondamentali che il paese ha e che non isoli naturalmente il tema della stabilità finanziaria, del dissesto della finanza pubblica, ma lo affronti come una delle priorità in un contesto nel quale si affrontano anche gli altri due fondamentali problemi, cioè un eccesso disuguaglianza che a sua volta è causa di una evidente inefficienza economica. Ora, la pretesa di alcuni che sostanzialmente l'unica cosa che bisogna fare è magari ulteriormente a debito finanziare la domanda, incrementare la domanda aggregata perché da lì viene la soluzione di tutti gli altri problemi, è una pretesa patentemente assurda. Naturalmente, allo stesso modo, è da rifiutare una ricetta che si concentri esclusivamente sul terreno sull'iniziativa per garantire il risanamento della finanza pubblica. I problemi sono tre: inefficienza economica, disuguaglianza sociale assolutamente insostenibile ormai, cioè distanza eccessiva tra chi sta sopra e chi sta sotto, diciamo, nella graduatoria del reddito, delle disponibilità, delle possibilità, e eccesso di debito pubblico. Se una strategia le tiene assieme questi tre problemi, allora si può avere speranza di successo, naturalmente se si convince l'Europa a cambiare l'approccio alla sua crisi, e questo per esempio si fa anche attraverso le iniziative come quelle che ieri ha preso il Presidente del Consiglio Monti circa il rapporto con la Francia, perché è chiaro che bisogna costruire l'innovazione delle politiche europee attraverso un'intesa, non lo possiamo fare, è ovvio, in modo unilaterale. La pretesa invece, da destra o da sinistra, di avere ricette unilaterali per affrontare la crisi italiana, secondo me è una pretesa infondata. Il problema vero è che, a mio giudizio, il Partito Democratico ancora non è in grado di mettere in campo questa strategia ed è per questo che ha ancora tante difficoltà a fare che cosa? A prendere il consenso di una quota di quegli elettori che, delusi da Berlusconi, sono in fuga, diciamo, dal centrodestra, ma di cui noi non riusciamo ad ottenere il consenso nemmeno in percentuali minimali, perché a nostra volta rispetto al 2008 stiamo perdendo consensi, in un contesto nel quale, per dirla come la diciamo nel libro, si stanno creando, per poter vincere chi ha perso le elezioni precedenti deve avere due condizioni. La prima è la crisi dell'avversario che ha vinto la volta precedente, e questa condizione in Italia c'è come per il Partito Democratico, perché la crisi del PDL non potrebbe essere più profonda. Ma la seconda è essere convincente nella sua proposta di governo. Su questo secondo terreno ancora non ci siamo. Secondo me la strategia è quella che noi proponiamo nel libro.
Senta, nel libro lei all'inizio, lei e Tonini, che sono i due firmatari, ripeto a chi è in ascolto, il titolo del libro è L'Italia dei democratici, idee per un manifesto riformista, collana ai grilli Marsilio. Voi individuate nel libro di Giulio Tremonti del 2008 La paura e la speranza, la specie di termine di riferimento rispetto al quale articolare proposte, cioè come se quello fosse stato, probabilmente avete ragione, il libro di riflessioni, forse l'unico, di intellettuali del centrodestra che facevano anche politica.
Sì, mi scusi.
Prego.
È il contributo di maggiore livello sotto il profilo della prospettiva.
Ecco, allora le chiedo, continua a essere valido questo, questo punto di riferimento. Oggi c'è una paginata intera, è la terza volta in una settimana che Corriere della Sera dedica praticamente una pagina a Giulio Tremonti. Giulio Tremonti, intervistato, annuncia che fa una sua lista, un suo manifesto, la dignità, la sovranità nazionale, i giovani fuori dai vecchi partiti, cioè col PDL lui non c'è mai stato, al governo non c'è mai stato. Vale ancora quindi quel punto di riferimento o è sparito anche l'unico termine intellettuale di possibile riferimento del centrodestra senza Tremonti?
No, guardi, io penso che quella riflessione è stata al centro dell'iniziativa del centrodestra, della costruzione del centrodestra in Italia. Spieghiamo, tentiamo, anche utilizzando l'elaborazione del professor Bonomi, cerchiamo anche nel libro di capire meglio perché, diciamo, attraverso la cosiddetta teoria di cosa sia la globalizzazione, cioè la contraddizione tra i flussi globali, l'informazione, l'emigrazione, la finanza e così via, e il territorio, no? Che entrano in conflitto, perché questi flussi globali che circondano il mondo poi precipitano sui luoghi, determinano contraddizioni. La paura e la speranza era, l'analisi di fondo e l'individuazione di una visione sui problemi determinati da questo impatto dei flussi globali sul territorio, fondata sull'idea sostanzialmente che ci si potesse difendere attraverso la logica del rinserramento, con l'alleanza con il grande imprenditore che ce l'ha fatta e che dice fondatamente ci penso io, poi di solito in milanese
che pensimi.
Ecco, noi pensiamo che quella strategia, che ha convinto la maggioranza degli italiani e di fronte alla quale il centrosinistra è stata in difficoltà nel prospettare un'alternativa credibile, oggi abbia manifestato pienamente la sua debolezza e che ad essa si possa contrapporre un'altra visione del futuro, una nuova edizione, noi diciamo nel libro, dell'alleanza tra merito e bisogno, una grande idea secondo me lanciata dal PSI di Craxi e Martelli nella famosa conferenza di Rimini dei primi anni Ottanta, con però una innovazione di fondo, e cioè, attenzione, adesso l'economia è globale e diciamo una via di questo tipo non è perseguibile alla dimensione nazionale. Qui viene il nodo del cambiamento dell'Europa, della costruzione dell'Europa politica, che è uno dei centri della nostra proposta.
Senta, venendo al debito pubblico, che è uno dei capitoli iniziali, credo giustamente fondamentali, anche per me, se non si affronta il debito pubblico con una strategia che non continui a essere quella depressiva di spesa più tasse e più debito, seguita come sintesi di bilancio in questi ultimi in questi 18 anni, consegnata agli italiani con una pressione fiscale in tale crescita da accrescere l'abbassamento dello sviluppo potenziale del paese, non se ne esce. Quindi il capitolo del debito pubblico per me, anche io condivido, è una priorità, e lei chiaramente voi lo affrontate dicendo, da una parte, quello che non vi si può che riconoscere: Enrico Morando, chi la pensa come lui, da anni si sono battuti in Parlamento con atti parlamentari concreti, ne abbiamo più volte parlato in questi anni, chiedendo una riduzione di spesa che non era quella lineare di Tremonti, ma quello che poi passa agli atti come la spending review, e quindi si ripropone questo. Benissimo. Dall'altra si dice le cessioni di attivo patrimoniale, e infine però voi dite anche una patrimoniale straordinaria. Il titolo del capitoletto è Basta tabù. Perché Morando, malgrado l'estensione, la vastità di questo attivo patrimoniale che in ragioneria il Ministero dell'Economia, gli enti locali del socialismo municipale, nessuno vuole toccare, questa è la sintesi di quello che ho vissuto io in tutti questi anni, non lo si è voluto toccare, e si convince gli italiani che è meglio che paghino loro anche questo, perché non c'è mai tempo, perché altrimenti si svende, perché altrimenti si danno gli attivi agli amici degli amici, per tutto ciò per cui lo Stato deve rimanere seduto sul sedere con tutto ciò che è suo, però poi si rivolge agli italiani e dice: e dovete pagare anche voi, oltre a quello che pagate nel conto economico pubblico con tasse così alte. Perché dover ricorrere anche alla patrimoniale?
Guardi, nel libro si propone un ordine di priorità assolutamente intangibile, perché se si dice proponete la patrimoniale senza chiarire questo punto, naturalmente si ingenera un equivoco, il libro non dice questo. Allora, noi diciamo che un governo che fosse in grado di presentarsi al Paese dicendo: signori, ho garantito il pareggio strutturale di bilancio, cioè il pareggio di bilancio al netto naturalmente degli effetti sulla bilancio stesso del ciclo economico, secondo quello che prevede il fiscal compact e adesso in Italia la nuova regola costituzionale, così come l'abbiamo definita, modificando il vecchio articolo 81 della Costituzione. Primo, quindi ho garantito il pareggio e lo manterrò per tutti gli anni di mia competenza nel governo del Paese ed è un impegno inderogabile. Secondo, ho affrontato il tema dell'utilizzo del patrimonio pubblico per una significativa riduzione dello stock del debito al fine di ottenere un effetto sul bilancio in termini di riduzione della spesa per interessi. Terzo, ho messo a regime riforme di sistema, per esempio quella previdenziale in particolare, che non ho intenzione di modificare rispetto agli interventi realizzati dal governo Monti, in modo tale che noi affrontiamo uno dei fondamentali problemi di evoluzione negativa della spesa corrente in Italia, l'altro è quello degli interessi, perché bisogna che gli spettatori sappiano che la spesa pubblica italiana è superiore al 50% del prodotto, ma che ci sono 10 punti di prodotto interno lordo di spesa, 160 miliardi, che sono dedicati a finanziare il nostro irresponsabile passato, cioè 80 miliardi di interessi sul debito pubblico e 80 miliardi di pensioni pagate a persone che hanno meno di 65 anni. Se no, il resto della spesa pubblica italiana è inferiore alla media europea, ma abbiamo queste due voci che ci ammazzano. Allora bisogna garantire che noi siamo in grado di stabilizzare la situazione affrontando questi nodi di fondo. Una volta che effettivamente il governo abbia mostrato di essere capace di garantire il bilancio e il pareggio di bilancio e di affrontare il tema della valorizzazione e alienazione del patrimonio pubblico per ridurre il volume globale del debito, io mi chiedo, ma non sarebbe interesse anche di quel 10% delle famiglie italiane che detengono quasi la metà della ricchezza netta e del patrimonio netto italiano che questa operazione di stabilizzazione sia completata anche grazie a un loro modesto contributo? In fondo in questi anni di crisi hanno perso molto di più di quello che noi proponiamo loro di contribuire attraverso la patrimoniale straordinaria per chiudere il problema del debito pubblico italiano definitivamente, garantendo che non ne faremo più perché la spesa verrà messa sotto controllo. La mia opinione è che in quel contesto una modesta patrimoniale per tre anni per contribuire a chiudere il problema del debito sarebbe una soluzione ragionevole, ma è chiaro che se non si fanno prima le due cose, pareggio di bilancio strutturale e valorizzazione del patrimonio pubblico per ridurre drasticamente e in maniera concentrata nel tempo il debito pubblico, allora anche la terza proposta non è presentabile al Paese. Ecco. Nel caso di cui sto parlando invece io penso che sarebbe una soluzione ragionevole.
Allora, io nel dirvi che questo libro vale la pena di essere letto, è un libro per esempio che si guarda bene dal contestare quello che secondo me dovrebbe essere assunto, faccio un solo esempio come punto di riferimento per chiunque voglia prendere di nuovo impegni con gli italiani alle elezioni, per esempio cioè il fatto che il total tax rate, cioè la somma di tasse e contributi sociali sul profitto commerciale del nostro paese sia al 68,6%, cioè 14 punti più che in Svezia, 27 più che in Norvegia, 40 più che in Danimarca, i paesi di riferimento da sempre, no? Del welfarismo realizzato, ecco. Qui c'è un libro con persone che fanno proposte serie, ragionevoli, cioè ci fosse ragionevolezza e dimostrata nei fatti, perdonatevi, questo è quello che conta, negli anni, da una parte e dall'altra, come questa io credo che l'Italia innanzitutto non sarebbe dove sta, secondo potrebbe pensare di risolvere, di avere una strategia nazionale, non solo che dipende dall'Europa, per affrontare il suo debito pubblico e anche per trovare risorse poi per la crescita. Io sono perché il patrimonio del risparmio delle famiglie serva per la crescita, come anche nel libro troverete. Io credo che si possa e si debba risolvere il problema del debito pubblico con gli attivi patrimoniali in maniera drastica, senza ricorrere al patrimoniale. Ma certo questo significa almeno parlarne. Mi viene da sorridere leggendo l'intervista di Giulio Tremonti oggi, in cui sembra che lui le responsabilità su tutti gli anni che abbiamo alle nostre spalle, e lo sapete che ho dialogato con lui per anni, mi ci sono rotto la testa, sembra che non le abbia avute, sembra che fosse su Marte e che oggi ci sia bisogno di una discesa di colui che deve dirci come il nostro futuro sarà diverso da un passato che evidentemente mi ero distratto io, non ha disegnato lui. continuiamo con un altro eterodosso, per così dire, che spesso e volentieri anche ai nostri microfoni, quando lo chiamavamo per questioni di lavoro, economia, occupazione, doveva puntualizzare: beh sì, insomma, io sono al PDL, però insomma parlo a titolo personale. E vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera è Giuliano Cazzola. Anche qui l'occasione, il pretesto in realtà, è un libro di riflessione su questi anni che ha appena scritto, con un titolo che rispetto a insomma un metro, un luogo comune, un criterio di identificazione ordinario della crisi, è una specie di pugno in testa, perché dice: figli miei, precari immaginari. Buongiorno e grazie a Giuliano Cazzola.
Buongiorno a lei, Oscar Giannino.
Allora, come ti viene, come le viene sta voglia di essere additato come nemico della generazione in capo alla quale abbiamo messo tutte le disfunzioni di un mercato del lavoro asimmetricamente dotato di troppe tutele a quelli della generazione precedente, poche tutele a quelli della generazione successiva, in cui si concentra quindi una caratteristica di offerta al mercato del lavoro e di tipicità contrattuali tali per cui è uno dei criteri standard prima della crisi, ma a maggior ragione nella crisi, che quello sia il problema numero uno, la generazione perduta e così via. Tu invece te ne esci con un titolo che dice: siete dei precari immaginari. Non c'è paura che qualcuno ti tiri qualcosa in testa?
Beh, questa paura indubbiamente c'è, anche se sono, insomma, ce l'ho sono 10 anni che in qualche modo vivo sempre pericolosamente. Ovviamente il titolo è provocatorio, tra l'altro riaccheggia un titolo autrice molto più autorevole del sottoscritto degli anni della contestazione, no? Che diceva, era Natalia Ginzburg, mi pare, figli miei marxisti immaginari. In realtà io non nego il fenomeno della precarietà, dico che è un fenomeno ineludibile, per certi versi ineludibile, è un fenomeno dove diciamo noi siamo abbastanza allineati con quello che avviene nel resto dei paesi sviluppati, ha delle radici nella situazione del mercato del lavoro e soprattutto è corredato, secondo me, da tanti luoghi comuni, perché non può essere esaminato quello della disoccupazione giovanile in un contesto che non si pone il problema, per esempio, del lavoro degli stranieri. In Italia si dà lavoro a 2 milioni di stranieri, o che non affronta la questione del lavoro rifiutato. Se l'informazione facesse il suo mestiere, invece che presentare solo casi disperati e insistere sulla parte del bicchiere vuoto, potrebbe magari sentire diverse imprese che fanno fatica, per esempio, a trovare manodopera, che fanno fatica a trovare manodopera. Io comincio il libro con alcuni casi specifici che mi sono capitati, capisco che possono essere generalizzati, anche se Ballarò, le trasmissioni televisive prendono delle persone, chiedono la loro condizione e la presentano come se fosse la condizione di tutti.
No, di sicuro qua noi ogni volta che esce l'aggiornamento del rapporto Excelsior sulle figure professionali e sui numeri delle figure professionali che non vengono oggi prodotte rispetto alle richieste delle imprese.
Ecco, soprattutto ai talk show televisivi.
No, certo. Ma detto questo, vediamo di capirci su una cosa, e qui è una domanda retrospettiva, perché il libro poi parte ricostruisce dal libro bianco del 2001, quindi insomma fa bilancio di un decennio. Alla fine della fiera, l'atteggiamento che i governi Berlusconi hanno mantenuto, con Sacconi fa la prefazione a questo libro, negli anni della crisi, cioè quello di dire: intanto misuriamo la profondità, l'intensità dei morsi della crisi, ma non è il caso di mettersi adesso a una riforma generale del mercato del lavoro, protraiamo nel frattempo gli ammortizzatori sociali, estendiamoli a coloro, alle figure di lavoratori e alle tipologie di imprese che nell'ordinamento precedente non ne avevano diritto al beneficio, teniamo e poi affronteremo il problema della riforma. È stato questo in definitiva l'atteggiamento del centrodestra, che poi ha portato, ha avuto come esito la riforma in fretta e furia Fornero, con tutte le polemiche che sono nate. Ma è stato giusto retrospettivamente davvero da parte del centrodestra tenere questo atteggiamento, che si è risolto poi in un'attuazione molto parziale di quello che si scriveva nel Libro Bianco del 2001?
Ma guardi, secondo me sì, anche perché i dati sono molto evidenti. Con le politiche del lavoro che partono dal 1997, passano per la legge Biagi del 2003, in una situazione di crescita modesta, ma di crescita, l'Italia ha avuto uno dei più grandi boom dell'occupazione dei tempi recenti, ecco, nel senso che noi siamo creati da 3 a 3,5 milioni di posti di lavoro. Certo, erano posti di lavoro temporanei, soprattutto temporanei, e purtroppo la crisi ha finito per penalizzare soprattutto questi, perché sono stati i primi a saltare. L'esperienza mi dice anche che cambiare, come ha fatto la riforma Fornero, tutte le regole del mercato del lavoro in una situazione come questa, dove la prospettiva è assolutamente incerta, anche per le imprese in buona fede la prospettiva è assolutamente incerta, diventa, al di là del contenuto delle norme, delle nuove norme, diventa però un elemento di turbativa, perché le imprese sono sanzionate dall'assunzione a tempo indeterminato, se sgarrano, se non stanno alle nuove regole peraltro molto anche complicate, molto confuse, molto cervelotiche, sono sanzionate con l'assunzione a tempo indeterminato, e questo provoca soprattutto incertezza anche pratica. Io sono convinto che un artigiano che va dal suo consulente del lavoro a farsi dire come può assumere con un contratto flessibile, oggi ci trova una risposta e dire: ma non so, vediamo, aspetti. Non ha molto senso fare una lotta alla precarietà quando anche un posto di lavoro precario garantisce comunque un'occupazione e un reddito, e quando sostanzialmente si rischia non di portare avanti, qualificare il rapporto di lavoro, ma di portarlo indietro. E questo credo sia una situazione purtroppo evidente, a fronte di una riforma dell'articolo 18 che anche i giuristi di sinistra considerano confusa, pasticciata e complicatissima.
Aspetti, sentiamo qualche ascoltatore, cominciamo con Angelo da Roma. Angelo, prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo intervenire su il ragionamento che ha fatto il suo ospite precedente.
Morando, sì.
Morando, a proposito della patrimoniale.
Sì.
Allora io dico che purtroppo noi in Italia abbiamo avuto già esperienze dello Stato o di governi che hanno fatto dei patti con i cittadini. L'ultima fresca, diciamo, è stata la storia, la vicenda dello scudo, per cui cittadini e Stato fanno un patto e poi lo Stato a un certo punto dice: ma sai, io ci ho ripensato, ho dei problemi, ho avuto delle situazioni per le quali le regole cambiano.
Chiarissimo, quindi lei dice: se ce la fanno si inizia in un modo e poi non sa come finisce.
La paura, io penso che molte persone, cioè questo, io credo che tutti siamo, lo Stato siamo noi, anche se spesso ce ne dimentichiamo, per cui è chiaro che il patrimonio pubblico, a differenza di quello che pensano molti, cioè che non sia di nessuno, invece è di tutti, e quindi essendo di tutti, ognuno di noi un po' di responsabilità su questa cosa la sente,
ma
però il problema no,
io ogni giorno preciso che questa cosa che vi hanno messo in testa, che appartiene a una visione di filosofia del diritto olistica, che lo Stato siete voi, è la maniera attraverso la quale vi hanno convinto che è vostro, no, non è vostro, non è nostro, sa, lei non ne può disporre, se lei non può disporre di un titolo proprietario non è proprietario, scusi.
No, in linea di principio
principio lei dice sono disposto a pagare, l'hanno convinta di questo. Io mi limito a porre dei dubbi perché, ripeto, lo Stato del quale facciamo parte noi siamo lo Stato comunità, ecco, quelle sono beni dello Stato persona e lei non è lo Stato persona. Se lei si presenta in un palazzo pubblico e dice qui ce n'è un pezzo mio, la portano via, è chiaro quello che sto dicendo, però c'è un malgrado, vi hanno convinto che è giusto pagare. Ma io su questo capisco, mi limito ogni volta a sorridere, ma non perché voglia levare la convinzione dalla testa di molti come voi che lo Stato siamo noi, noi siamo soggetti allo Stato, è un'altra cosa, e lo Stato comunità rispetto allo Stato persona c'ha questa finzione di appartenere a un patto, patti che però noi ormai non rinnoviamo più se non una volta ogni 70 anni quando va bene, perché non siamo più ai tempi delle 30 gloriose, no? Del 1800, in cui se i governi non andavano bene a Parigi si saliva sulle barricate. Noi ci becchiamo questa Costituzione, molti sono convinti che è intangibile, dal referendum immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e il patto lì è finito, tra lo Stato comunità e lo Stato persona, è lo Stato persona che comanda. Però l'ho interrotta per dire, lei diceva, io non, tante volte non so se fidarmi, perché come con lo scudo inizia in un modo e finisce un altro, e lei dice vale così anche per la patrimoniale, ho capito bene?
Non è che non so se fidarmi, io francamente non mi fido. C'è una bellissima frase di Saramago che dice: noi non siamo ciò che diciamo, siamo il credito che ci danno. E io francamente a sta gente non ho più non capisco come si possa continuare a dare credito.
Chiarissimo, chiarissimo, grazie Angelo da Roma. Sentiamo ancora Lorenzo da Milano, prego Lorenzo.
Lorenzo, molto, buongiorno. Senta, a parte che sulla questione patrimoniale sono in parte d'accordo con lei, ovvero ritengo che sia interessante vendere il patrimonio pubblico per arricchire lo Stato e quindi dismettere un qualcosa che è inutile per lo Stato, dismetterlo per pagare i debiti causati da una finanza pubblica disastrosa e da una finanza speculativa, girano un po' le scatole. Comunque che sia da dismettere, questo è ineluttabile, cioè non penso che non se ne possa più fare a meno. Ma quello che mi stavo chiedendo, qua si continua a parlare di patrimoniale, ma nessuno si sta chiedendo dove sono finite le tasse di successione, che da quello che so io ci sono in tutti i paesi del mondo.
Attenti anche qua, in tutti i paesi del mondo bisogna vedere le aliquote, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, in molte non ci sono, quindi non è che sono in tutti, no, non è così. Noi abbiamo fatto una scelta, la scelta è quella di avere, mi perdoni, un'imposizione così elevata su tutto che su quello l'abbiamo attenuata, però la nostra è così elevata su tutto, cioè altrimenti la rincorsa a trovare tutti i cespiti che altrove sono tassati un po' più che da noi non fa che ulteriormente salire la pressione generale, cioè quando io prima ricordavo i dati del total tax rate che sono di decine di punti superiori a quelli dei paesi scandinavi, vorrei farvi riflettere sulla possibilità in questo paese di continuare a dare lavoro, a fare impresa, quando mi trovo a pagare decine e decine di punti più che in Germania, in Danimarca, in Norvegia e in Svezia. Ecco, poi possiamo mettere tutte le tasse che volete in più anche sulle successioni, ma bisogna che le facciamo scendere significativamente nella somma, altrimenti restiamo con il culo piantato sui talloni. Questa è la differenza di fondo della mia visione dopo decenni di delusione assoluta del centrodestra al governo, che ha alzato la spesa, ha alzato le tasse, ci ha preso per i fondelli, ha fatto il contrario di quello che diceva, e rispetto alla sinistra che continua ancora a dire ma no, ma non è vero che noi siamo lì in cima alla pressione fiscale, ma si può fare di più, mettiamoci questo, mettiamoci quello, a patto che mi dicano dove scendono però di decine e decine di punti, altrimenti le risorse per la crescita, le famiglie italiane, le imprese italiane estenuate non ce le hanno, e noi andiamo sempre più giù. Questa è la mia modestissima opinione di osservatore. Torniamo a Giuliano Cazzola, torniamo al suo libro. Abbiamo visto il giudizio che ci ha dato. Sì, era giusto in definitiva non fare riforme nel vortice della crisi, e adesso gli chiedo, ma rispetto all'eredità dell'intervento messo in piedi in pochi mesi, è che è un giro di vite all'ingresso sul mercato del lavoro, e la promessa, per così dire, che si apre un cantiere per rivedere poi tutto il resto che non è toccato dalla riforma Fornero. Su quello è convinto Giuliano Cazzola che si trova un percorso condiviso, o sarà ancora una volta il classico campo di battaglia con due visioni ideologiche? Come si affronta la questione del mercato del lavoro col cantiere aperto Fornero di fronte a noi?
Ma guardi, gli schieramenti in campo sono abbastanza divisi, perché anche nel PD ci sono posizioni diverse, ci sono posizioni che sono fortemente revisioniste, soprattutto per quanto riguarda quella che secondo me è la parte migliore della riforma, che è l'intervento sugli ammortizzatori sociali, anche se incompleto, ma è quello comunque che tenta di dare una razionalizzazione ad un settore molto molto complicato. Insomma, anche abbiamo visto che anche nella discussione che c'è stata nell'approvazione della legge, anche all'interno del PD ci sono state posizioni diverse. Io credo che lo spirito, l'ho detto anche oggi in una dichiarazione ripresa dal Corriere della Sera, lo spirito, cioè l'agenda Monti deve essere salvaguardata nello spirito, nella sua coerenza con le indicazioni europee, salvaguardando tutti i capisaldi, dal fiscal compact a venire giù, no? Credo comunque che qualche correttivo magari alle riforme dovrà essere fatto. Per esempio, sulla questione degli esodati, io sono quello che si è scaldato di meno in questo dibattito, che ho trovato anche un po' eccessivo, no? Però o noi siamo in condizione, con nuove politiche attive del lavoro, a dare una prospettiva di rientro nel mercato del lavoro a chi lo perde, diciamo in età matura, o altrimenti diventa difficile ridurgli gli ammortizzatori sociali e spostare in avanti l'età della pensione. Io non credo che si debba tornare indietro sul campo della pensione, però bisogna dare una risposta, cioè andare e tornare indietro vuol dire dare una risposta conservatrice, no? Andare avanti, chiaro, vuol chiaro. Dire dare una risposta però di reimpiego, di collocazione dei lavoratori anziani, altrimenti, insomma, come ho avuto occasione di dire alla Fornero, tu dici che hai tagliato una gamba malata di cancrena, ma se non riesci ad andare avanti rischi di doverla riattaccare a furor di popolo.
E infatti, vedremo quanto e come i prossimi mesi di campagna elettorale contribuiranno a riflessioni serie su questi temi, a come saranno poi gli schieramenti che usciranno dal consenso degli italiani. Il mio auguro, il mio abbraccio a Giuliano Cazzola, il titolo del libro lo ricordo, un po' provocatorio, e figli miei precari immaginari. Sentiamo ancora un ascoltatore rapido, però Pino da Torino, prego Pino.
Oh, buongiorno, voglio ringraziarla per la compagnia che ci fa tutti i giorni.
Grazie.
Finalmente sputtana questa classe di dirigenti incapaci che continua a governarci. Volevo dire solo una cosa: ma è possibile che questi qua abbiano la faccia talmente tosta? In 30 anni di malgoverno ci hanno portato con le pezze al sedere, e adesso cosa fanno? Si ripassano, si alleano. Ma chi pensano di continuare a prendere in giro? Chi è che andrà a votare questa classe politica? Cioè, veramente, mi aiuti lei a capire.
No, no, Pino, io mi limito a vedere che i sondaggi continuano a dire che una fascia, a seconda di diversi istituti, tra il 48 e il 51% del totale dei coloro a cui si rivolgono sondaggi di questo tipo continua a dire o non so se vado a votare o non voglio votare uno dei vecchi partiti, cioè, perché i partiti intendesi PD, PDL, UDC, eccetera. Quindi sono 16-17 milioni di voti a oggi che potenzialmente ancora, dando ragione a Pino da Torino, dicono vogliamo voltare pagina. E questo secondo me è il senso di questa rottura di continuità profonda nella rappresentanza politica, di cui io sono convinto, come nel 92-93, ma più gravemente, perché l'eurocrisi del contesto internazionale è più grave, la decrescita del nostro paese è più seria, noi abbiamo accumulato errori pluridecennali. E quindi Pino, io purtroppo penso che tu abbia ragione. Appuntamento a domani.